Newsline Sera.
18.45, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, la seconda edizione del GR per questo sabato 4 luglio. Partiamo con la cronaca, perché la Procura di Massa ha inviato un decreto di citazione a giudizio per 36 indagati per i fatti avvenuti il 3 ottobre 2025, quando al termine del corteo per la Palestina, organizzato in concomitanza con lo sciopero generale, i manifestanti occuparono per circa 50 minuti i binari della stazione Massa Centro, bloccando la circolazione ferroviaria. Tra gli imputati figurano sindacalisti, cittadini, diversi giovani ed esponenti della società civile. L'udienza preliminare dibattimentale fissata per il 14 ottobre prossimo al Tribunale di Massa. A tutti gli indagati viene contestato in concorso il reato di interruzione di pubblico servizio e di ostacolo alla circolazione ferroviaria per aver impedito il transito di due convogli regionali nella stazione di Massa Centro, procurando, viene detto, gravi ripercussioni sulla linea Pisa-La Spezia e disagi ad un numero consistente di viaggiatori. Contestate inoltre ai lavoratori, ai manifestanti, le aggravanti dell'azione commessa da più persone riunite nel corso di una manifestazione pubblica. 13 imputati, viene contestato anche un secondo capo di accusa, ovvero quello di aver arbitrariamente modificato il percorso e corteo regolarmente preavvisato, dirigendo la manifestazione verso la stazione ferroviaria in violazione delle prescrizioni impartite dall'autorità di pubblica sicurezza. E ora la politica, perché i radicali, il Partito Radicale ha presentato un ricorso contro l'elezione a sindaco di Matteo Biffoni a Prato. Il ricorso, dicono i radicali, che presenteranno poi in conferenza stampa l'iniziativa lunedì 6 alla Camera dei Deputati, il ricorso, dicono, è per affermare un principio democratico, ovvero l'alternanza e i limiti di mandato. L'obiettivo è questo. Il ricorso, come dicevamo, è contro il sindaco Matteo Biffoni, rieletto per il terzo mandato alle ultime amministrative dopo i 10 anni di amministrazione Biffoni 2014-2024. Spiegano i radicali, la sindacatura di Ilaria Bugetti, durata appena 12 mesi, non rappresenta la reale interruzione richiesta dalla legge per consentire la nuova candidatura. Per questo è stato depositato il ricorso al Tribunale di Prato, con l'obiettivo di portarla all'attenzione della Corte Costituzionale e colmare un vuoto normativo. Si tratta di un'emergenza nazionale messa in atto per la sicurezza stessa dei pendolari. Ponte Alpino a 140 anni va sostituito, così il governatore toscano Eugenio Giani, che raccomanda attenzione per lo stop ai treni per la stazione ferroviaria di Campo di Marte a quella centrale di Santa Maria Novella, in vigore dalle 23 di domani fino alle 4 del 10 luglio, per i lavori di sostituzione del Ponte Alpino. Abbiamo raccomandato a tutti coloro che possono fare smart work. Chi tra i toscani non può si sposterà verso Firenze, deve controllare gli orari dei treni, ha detto Gianni. Ma a proposito della sostituzione di Ponte Alpino, sentiamo l'assessore alla mobilità del Comune di Firenze, Andrea Giorgio.
Ma ci stiamo preparando da settimane a questo evento, che è molto importante perché sono le 100 ore più importanti, durante le quali, con la presenza della circolazione ferroviaria, verrà sezionato il vecchio ponte, tolto a pezzi con una gru gigantesca, che è la prima volta che opera in Italia e che ci è servita a ridurre i tempi di lavoro, perché il progetto iniziale prevedeva di chiudere la circolazione a Ponte Alpino per 10 mesi, siamo riusciti a racchiuderla in 100 giorni. Ci saranno le navette da Campo di Marte a Santa Maria Novella, ci sarà la possibilità di utilizzare gratuitamente la tranvia perché ha il biglietto dei treni, ci sarà della Polizia Municipale sia nello scortare queste navette che nella gestione in generale del traffico, sarà impegnata la Protezione Civile. Insomma, c'è un sistema che si sta mobilitando per rendere meno impattante possibile l'interruzione ferroviaria di una tratta fondamentale per il nostro paese, per fare un intervento non rinviabile ma importantissimo per la nostra città, perché avremo un ponte nuovo, e un ponte nuovo che avrà tutti i crismi di un ponte appena costruito, sostenibile, sarà un ponte con una nuova pista ciclabile che garantirà un collegamento sicuro per i prossimi anni.
C'è anche questo appello importante alle aziende, anche l'amministrazione, a utilizzare lo smart working, no?
intervista assieme a Filippo Boni, assessore regionale, a tutti i mobility manager delle grandi aziende del nostro territorio, chiedendogli da dove possibile di applicare lo smart working in questi giorni di sospensione della circolazione ferroviaria. L'ha fatto la città metropolitana, l'ha fatto il comune di Firenze, stanno facendo tante grandi aziende, li ringraziamo della sensibilità, anche perché è un modo per venire incontro ai lavoratori, non fargli vivere questi disagi, ma anche per venire incontro alla città che deve sopportare un'interruzione che comporta.
Chi non vuole i picchetti vuole la schiavitù. Il sindacato su Cobas, dopo i fatti della H di Seano ieri, dopo l'intervento della polizia per sgomberare il presidio e anche il fermo, il trasferimento in questura dei medesimi sindacalisti, oltre che i lavoratori che partecipavano al picchetto, domani su Cobas hanno indetto una manifestazione, concentramento alle 17 in piazza del comune. È il momento di schierarsi, facciamo appello a tutta la cittadinanza, alla società civile, ai partiti, alle associazioni, alle istituzioni per difendere i diritti di sciopero, per mettere la Costituzione sopra i profitti. Queste tra le altre sono gli slogan scelti per la manifestazione. Buonasera, grazie di essere con noi, Luca Toscano su Cobas. Buonasera.
Buonasera, grazie a voi.
Allora, innanzitutto, come si svolgerà la manifestazione? Cosa vi aspettate?
Allora, la manifestazione partirà alle 5 da Piazza del Comune, sarà un corteo che sarà in centro e rifinirà in piazza del Comune. Ci aspettiamo una partecipazione alta, perché in queste ore da ieri, come dire, abbiamo avuto la prova che se da una parte, come dire, c'è il messaggio che lo Stato ha mandato ieri con questo sgombero, è un messaggio pericoloso, inquietante, quasi di supporto a quei peggiori fenomeni che lo Stato invece deve e prova quotidianamente a contrastare, che sono lo sfruttamento, il caporalato, che è l'evasione fiscale. Ricordiamo, siamo l'H, un'azienda in custodia già giudiziaria per una frode fiscale da 71 milioni di euro, a processo per caporalato e sfruttamento. Ecco, da una parte è successo questo, dall'altra c'è una città che, come dire, che si è indignata di quello che è accaduto. A testimoniarlo ci sono le tantissime prese di posizioni politiche ma anche istituzionali che si sono alzate nella giornata di ieri, e crediamo che la stragrande maggioranza del territorio sappia da che parte stare, cioè non tanto con i lavoratori dell'H che si trovano in questo momento a diventare un po' un simbolo e un emblema purtroppo di una condizione che è molto più
estesa, chiaramente voi la denunciate da tempo. Comunque c'è stata, diciamo, una solidarietà politica molto ampia, no? All'interno del centro-sinistra, che si immagino vi faccia piacere. Qual è lo stato d'animo attuale dei lavoratori in particolare?
Ma ieri c'era molto stupore, e io non nascondo che è stato anche mio, non solamente dei lavoratori, a rischio di sembrare ingenuo, però ecco, non nessuno si aspettava quello che ieri è accaduto. Direi che la mattina c'è stato rabbia mischiata a sconforto, perché a volte quando vedi un'ingiustizia così grande davanti a te, il rischio è che invece di prevalere la voglia di reagire, il rischio è che ti abbatti. E però passando le ore, di ora in ora, vedendo le tante persone che sono venute fisicamente qui a Seano a sostenere la protesta, e vedendo di ora in ora le reazioni della società civile, di quello che dicevamo prima, ecco, ora il clima è completamente diverso. E il fatto che sia riconosciuto che sia dalla parte giusta continua a essere, diciamo, il carburante di questa lotta, che infatti va avanti. In questo momento siamo anche, diciamo, costretti a farlo su un marciapiede, con difficoltà anche a avere l'ombra, però oggi il presidio davanti all'H, che sta continuando di fronte al magazzino, è stato più partecipato che nei giorni scorsi.
E domani la manifestazione a partire dalle 17. Le voglio chiedere un'ultima cosa: c'è un commento a questo comunicato che immagino conosca, della FSP Polizia di Stato di Prato, no? La polizia è intervenuta duramente ieri. FSP Polizia di Stato di Prato dice: non compete a questa organizzazione sindacale entrare nel merito dell'avvertenza lavorativa né delle valutazioni assunte nelle competenti sedi istituzionali. Riteniamo però necessario ribadire un principio semplice: gli operatori e le forze dell'ordine non decidono le vertenze, non convocano né interrompono tavoli di confronto e non sono parte della contrapposizione sociale o politica.
Ma dicono la verità, nel senso che c'è un ordine che è partito per quello che è accaduto ieri, certamente non è l'iniziativa autonoma di quei 12-13 reparti sommossa che sono stati mobilitati. Quello che è accaduto per un ordine che è arrivato dalla procura, per un ordine arrivato dalla procura di cui è difficile trovare una spiegazione, non solo da parte
anche
nostra.
Perché ricordiamo era attivo un tavolo di concertazione, diciamo, no? Istituzionale.
Tutto questo a 48 ore da un tavolo presieduto dal presidente della provincia, ha partecipato il sindaco di Prato, dal sindaco di Carmignano. È stato un'enorme forzatura, utilizzando un dispositivo per la prima volta, non ha precedenti, un dispositivo giudiziario di sequestro della merce per la restituzione della merce ai pronto moda, non c'ha precedenti questa cosa qui, un dispositivo che ha di fatto fatto carta straccia dell'articolo 40 della Costituzione, cioè dicendo che fondamentalmente i lavoratori non hanno diritto a scioperare, perché capite bene che il fatto che in un'azienda di spedizioni uno sciopero fermi la merce ferma in quel magazzino è esattamente la cosa più fisiologica che può accadere, allo stesso modo in cui una fabbrica di bulloni, quando c'è lo sciopero, la produzione di bulloni si ferma, quando l'attività è quella dello spostamento, è lo spostamento della merce che
chiaro,
si interrompe.
Evidentemente. Buona serata, grazie Luca Toscano. Allora, l'appuntamento, ricordiamo, domani in Piazza del Comune a Prato alle 17:00. Chi non vuole i picchetti vuole la schiavitù. Buona serata.
Grazie a voi.
Veniamo ancora alla cronaca, perché nello spogliatoio era Rinantes Florenze. Quattro giocatori della squadra fiorentina, appena retrocessa alla massima serie dei campionati italiani di pallanuoto, avrebbero in più occasioni preso di mira un atleta del gruppo, all'epoca minorenne, con presunte vessazioni e minacce. Questo è quanto riporta oggi La Nazione, spiegando che la procura di Firenze ha aperto un'inchiesta dopo la denuncia della presunta vittima e in questi giorni ha notificato ai quattro giocatori l'avviso di conclusione di indagini, appunto per stalking. Gli indagati hanno età compresa tra i 35 e i 23 anni. E ora un dato che fa sicuramente riflettere, perché è dato in una ricerca dell'IRPET, secondo cui il settore turistico toscano ha un'incidenza elevata di lavoro povero, cioè il 37% dei lavoratori ha un reddito annuo inferiore alla soglia, contro una media del 22% sul totale dei settori, legata a retribuzioni più basse, alla minore intensità lavorativa e con forte ricorso a contratti precari e stagionali. Questo è quanto emerge da un approfondimento, appunto, dell'IRPET, dal titolo Turismo e lavoro in Toscana, crescita, salari e diseguaglianze. Il rapporto spiega che il turismo toscano ha attraversato una fase di significativa espansione nel decennio 2012-2022, con la quota di occupati nel settore alloggio e ristorazione che è cresciuta dal 14 al 16% sul totale degli occupati regionali. Ma questa crescita ha contribuito alla stagnazione dei salari. Le retribuzioni medie dei lavoratori dipendenti hanno infatti registrato una variazione media annua negativa pari allo 0,2% in meno in periodo. La maggior parte delle imprese turistiche si colloca nella fascia bassa produttività e inoltre il legame tra produttività e retribuzioni, dice l'IRPET, appare debole, con la presenza di imprese caratterizzate da livelli produttivi relativamente elevati ma da basse retribuzioni, soprattutto nel comparto dell'alloggio. Peraltro l'IRPET rileva come nel turismo il ricorso a contratti a tempo determinato o intermittenti raggiunge il 73% contro un dato medio del 44%. Al via Arno, storia di riconciliazione tra Firenze e il suo fiume, un progetto a cura dell'artista Roberto Ghezzi, in occasione del 60° anniversario dell'alluvione di Firenze 1966, l'abbiamo intervistato.
Lascio dei tessuti lungo le sponde del fiume Arno alla mercé delle acque di questo fiume, e quindi per due mesi l'Arno stesso creerà delle opere, e il fango che 60 anni fa ha portato distruzione su Firenze, in questo caso proprio come simbolo di una riconciliazione tra il fiume e Firenze, ma in generale tra la natura, l'ambiente che circonda il territorio e la cittadinanza, è un patto che dovrebbe essere sancito ogni giorno dalle persone che ci vivono, può fare, quindi fango che ha creato distruzione e che crea nei miei tessuti un'opera d'arte.
Ecco, come avverrà questo connubio tra il fango e l'arte?
Allora, i tessuti, secondo una pratica che io metto in atto già da molti anni, saranno sottoposti a delle lunghe esposizioni e quindi sono stati installati nella zona dove gentilmente messa a disposizione dalla Società dei Canottieri Comunali di Firenze, e rimarranno per metà sott'acqua, per metà fuori, proprio lungo le sponde, lungo le rive del fiume. Giorno dopo giorno le alghe, gli animali, i sedimenti creeranno un vero e proprio paesaggio vivente con le forme e i colori che non sono dati dal pittore, in questo caso, che avrebbe rappresentato, o dal fotografo che avrebbe rappresentato il fiume in maniera umana, ma direttamente dal fiume. È come proprio dare in mano a un ambiente, in questo caso appunto all'Arno, il pennello e una tela, aspettando che sia lui stesso a creare il proprio autoritratto. Infatti questo tipo di modo di procedere l'ho chiamato già ormai da tanti anni naturografia, un neologismo per identificare una propria opera scritta direttamente dalla natura.
Siamo dunque alle previsioni del tempo per quanto riguarda la giornata di domani. Sulla Toscana cielo sereno poco nuvoloso, nel pomeriggio formazione di locali addensamenti sulle zone interne con occasionali temporali possibili, in particolare in Appennino, i venti sono deboli, a regime di brezza, mari poco mossi, temperature stazionarie con punte di 33-34 gradi. È davvero tutto, dopo la sigla ritroverete Giustina fino alle 19:30, quando ci sarà poi l'edizione serale del Popolare Network. Una buona serata e una buona domenica a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.
Newsline sera.